Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Radio Zainet, appuntamento con la musica, lo spettacolo, la cultura, i libri, l'appuntamento del venerdì. Oggi insieme a me Andrada del liceo sociopsicopedagogico Regina Margherita e con India che è del liceo sociopsicopedagogico Berti, sempre di Torino.
Ciao.
Benissimo, oggi una puntata densa di ospiti. Abbiamo parlato insieme a Caparezza del suo ultimo lavoro, Le dimensioni del mio caos, e anche del suo ultimo libro, che non è soltanto il suo ultimo ma è anche il suo primo, ovvero Saghe Mentali. E poi parleremo di un festival che si svolgerà a Genova dal 7 di giugno, un festival che si chiama Suc, un festival veramente multietnico, ne parleremo con l'organizzatrice. E quindi questa è la puntata di oggi di Cultura e Spettacolo e cominciamo proprio con una canzone che ha molto di multietnico, anzi di etnico, anzi dirò di più, sentiamo Yusundur.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Aksigin beguma kuma khol dal dine yo linek si yo monesiman linesiman moe dilen yapale. J'assume les raisons qui nous poussent d'échanger tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.
E questa era 7 Seconds di Yusundur insieme a Nene Kerry. E adesso, prima di cominciare la nostra trasmissione qua in diretta da Torino, insieme a me Valeria Dinamo, India e Andrada, sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Le dimensioni del mio caos.
e il nuovo viaggio nel mondo di Caparezza, un Luna Park musicale dove il rock anni 70 in stile Jimi Hendrix si mescola alle atmosfere elettropop. Lui stesso definisce questo lavoro il primo fotoromanzo della musica italiana. Anche questa volta il cantautore affronta temi di stretta attualità, dal precariato ai problemi legati al suo sud, in modo tagliente, ironico, ma anche poetico. Il disco esce insieme al suo primo libro, Saghe Mentali, un testo che racconta tutta la sua carriera e dove ad ogni capitolo corrisponde un suo album. Con l'estate arrivano anche i Festival per le strade, un appuntamento da non perdere è il Souk di Genova, una manifestazione multietnica all'interno di una cornice unica. Un mercato esotico ricostruito scenograficamente per ospitare 50 e più artigiani, commercianti, ristoratori di altrettanti paesi, lezioni di danza e cucina etnica, laboratori per bambini e studenti delle superiori e soprattutto spettacoli ed eventi letterari. È un bazar dei popoli, una piazza del confronto, un palcoscenico che fa delle diversità una ricchezza espressiva e artistica.
È uscito da poco un libro che si chiama Saghe Mentali e anche un CD che si chiama Le dimensioni del mio caos. Caparezza è l'autore, ce l'abbiamo al telefono. Pronto?
Eccomi qua.
Ciao, come stai?
Ciao, sono abbastanza bene, abbastanza ancora in forma nonostante il tour sia iniziato da 2 mesi, ma so che me ne aspettano almeno un'altra decina, quindi è inutile stancarsi prima del tempo.
Come sta andando il tour?
Molto bene, oltre le mie aspettative, perché comunque è vero che in qualche modo continuo a pubblicare dischi e questo è già di per sé un miracolo, però insomma questo è un mestiere in cui nessuno ti regala niente. Alla fine, se il pubblico decide che non vuole più ascoltarti o seguirti, di riprendere così com'è questa decisione. Invece noto con piacere che c'è sempre abbastanza fermento intorno alle cose che faccio, che il pubblico viene a vedere i concerti ed è sempre più numeroso, quindi tecnicamente si dice pubblico fidelizzato, cioè anche frange di pubblico che magari hanno visto dei concerti sono rimasti contenti e ritornano a vedermi.
Come ci sono Andrada e India che sono preparate delle domande da farti.
Riesci a spiegarci i personaggi, l'aria condizionata e Luigi delle Bicocche, come ti sono venuti in mente, se puoi dire due parole su ognuno di loro, così capiamo un po'.
Praticamente cercavo in qualche modo di dare un valore aggiunto al CD, perché comunque si tratta probabilmente, ma insomma potrebbe essere così, l'ultimo CD fisico che io stampo, visto come stanno andando le cose, almeno dal punto di vista della diffusione dei supporti, per cui volevo caricarlo di un valore aggiunto, volevo fare un concept che in qualche modo era sempre stato un mio pallino, essendo io un grande estimatore di Zappa, che ha pubblicato vari concept, tra cui Joe's Garage, che è uno dei miei preferiti, ma mi piacciono anche molti gruppi degli anni 60-70 come gli Who, che hanno pubblicato Tommy e Quadrofinia, che sono due concept, insomma ho sempre avuto questo pallino qui. Alla fine l'idea del concept si è trasformata in un qualcosa di un po' più letterario, ecco, diciamo che ho creato una storia e la storia ha bisogno di personaggi che ho scelto in particolar modo, i due coprotagonisti insieme a me di questa bizzarra avventura attraverso le dimensioni temporali sono Ilaria, che è una ragazza sessantottina e che si ritrova catapultata nel 2008, e l'ho scelta perché comunque il disco, uscendo nel 2008, celebrava insieme a tutte le altre opere di ispirazione rivoluzionaria i 40 anni del 68, e quindi era un personaggio che in qualche modo ha vissuto la rivoluzione culturale del 68. L'altro personaggio è un personaggio contemporaneo che doveva anche impersonare il ruolo dell'eroe. Tra i vari che avevo a disposizione mi sono reso conto che insomma le gesta eroiche, più che appartenere agli uomini in calzamaglia della Marvel o dei fumetti o del cinema, oggi sono le persone normali in fondo, di muratori precari, ma così come i lavoratori in generale, i cui gesti quotidiani per la condizione sociale attuale risultano essere eroici. E attraverso questi due personaggi cerco in qualche modo di fotografare la realtà contemporanea, di raccontarla.
Hai parlato di questi due personaggi anche nel tuo libro, Saghe Mentali, che racconta nell'ultimo capitolo le dimensioni del tuo caos.
Sì, perché comunque mi rendevo conto che creavo degli immaginari. A quel punto è stato spontaneo scrivere anche un libro che creasse svariati altri immaginari, anche perché insomma l'esercizio della fantasia, l'esercizio fantastico per me è la norma, cerco, forse probabilmente perché nasce sempre in reazione a quello che vivo. Ti faccio un esempio: se la realtà che ti sta intorno non ti aggrada, in qualche modo la dipingi, la disegni attraverso gli occhi della fantasia. Ho voluto quindi scrivere la versione estesa del racconto del disco, che è quindi l'ultima parte del libro di cui stiamo parlando, e ho voluto collocare in ambiti editoriali diversi anche le mie precedenti pubblicazioni, per cui il libro non è altro che la collocazione dei 4 CD in mondi editoriali diversi. Quindi oltre ai testi che vengono tutti pubblicati, ci sono anche un diario segreto, per esempio, che però non è segreto perché è stato pubblicato, dove dentro racconto alcune delle mie vicissitudini anche interessanti della mia vita privata, però senza scendere nell'outing, quello proprio dei reality. E poi c'è una raccolta di fiabe ispirata a Verità Supposte, che è l'album insomma più popolare che ho scritto e composto, e Abemus Capo invece è collocato in una visione quasi dantesca dell'opera. Infatti c'è una ripresa in versi di tutto l'album Abemus Capo, come se fossero i canti dell'inferno, tutti quanti commentati da uno storico partorito dalla mia mente, perché non esiste, che in maniera pomposa racconta di me come se fossi il Vate, eccetera. Tutto questo fa parte di un libro abbastanza complesso, perché ha 4 impaginazioni diverse, è tutto a colori ed ha una serie di illustrazioni curate da Laura Spianelli, che sulla parte del canto dell'inferno si è un po' calata nei panni di un Gustave Doré in Preda agli acidi, e nella parte delle fiabe ha tentato di dare un immaginario per ciascuna fiaba composta. La grafica è stata assegnata a Stefano Ciannamea, che prima cantava con me nel gruppo, quindi conosce bene il mio modo di fare e traspone visivamente sulle cose, anche colui che cura il mio sito.
Insomma, un vero e proprio tomo che magari fra un po' di anni, chi lo sa, nel 2040 potrebbe essere adottato nelle scuole.
Ma spero di no, perché insomma nelle scuole è meglio che ci vada qualcosa di un po' più serio, sempre che nel 2040 esistano ancora delle scuole, perché comunque per come stanno messe le cose io credo che già adesso siamo in pieno revisionismo, no? Quindi gran parte della cultura oggettiva ha assunto una connotazione soggettiva. Molte persone sono convinte che certe cose storicamente non siano accadute perché hanno deciso così, non perché la storia e quindi ciò che è stato scritto da persone che hanno vissuto quelle cose, cioè viene tutto rimesso in discussione. Spero insomma che non si arrivi a prendere il libro di un cantante e a farlo diventare un libro di testo. È vero che se fra 40 anni o 60 anni qualcuno si imbatte nelle cose che faccio, probabilmente potrà farsi un'idea di quello che è il 2008, per esempio, in questo caso, di quelli che erano gli anni precedenti nel caso delle altre cose che ho composto.
In queste tue canzoni sei sempre molto tagliente, nell'eroe in particolare, però poi racconti anche i tuoi luoghi, ovvero la Puglia. Quanto è importante per te il tuo luogo?
Per me la Puglia è fondamentale, perché comunque rappresenta il luogo dove sono nato e cresciuto, non solo dal punto di vista anagrafico ma anche da quello umano. Io credo che molti paradossi italiani in Puglia acquistano un valore ancora più alto. Ti faccio un esempio: qui viviamo in un paese sempre osannato perché è territorio fertile per il vacanziero, eppure molti molfettesi, per esempio, io sono di Molfetta, quando possono vanno a farsi le lampade in un paese dove c'è sole praticamente quasi tutto l'anno. Questo è un paradosso che magari in una metropoli è un vezzo, da me risulta un paradosso, così come tanti altri, ed è quindi per me territorio fertile, essendo io uno che scrive in reazione alle cose, figurati, qui io trovo ispirazione ogni 5 minuti. Al di là di questo, poi nel disco io in qualche modo racconto anche la parte oscura della Puglia, che è quella delle morti bianche, in qualche modo del voler quasi non parlare o comunque porre la Puglia come territorio meraviglioso di spiagge, sole, mare, vento, eccetera, senza però concentrarsi sul fatto che qui abbiamo industrie petrolchimiche e siderurgiche che sono in fondo una roulette russa, che c'è la mafia dietro gli incendi dolosi, che c'è una situazione sociale non più tollerabile.
Grazie mille a Caparezza.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao,
a presto, ciao ciao.
Ringraziamo Caparezza, è stato molto gentile, vero no?
Sì, è stato gentilissimo e inoltre ci ha pure appunto ricordato le date di questo suo tour che sta avendo un grandissimo successo. Le ultime date saranno il 20 giugno del corrente anno a Somma Campania, mentre l'ultimo appuntamento imperdibile sarà il 15 11 di luglio a Veneria Reale, quindi in prossimità appunto di Torino.
Ho capito, ma questo modo così formale di raccontarci le date, India, è veramente professionale,
sì,
direi.
Sì, grazie, grazie.
Benissimo, allora ascoltiamo un suo brano, visto che abbiamo ascoltato la sua voce, ci ha raccontato un po' questo suo lavoro. Ascoltiamo un brano molto bello legato alla Puglia, il titolo è...
Venite a ballare in Puglia.
Zainet, la scuola che fa radio.
I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. C'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre, non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure. Depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Trompalo che cade d'un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori. E se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli, come pelati in barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati. Non ti rovineremo la gita, su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, buia, buia. Tanto che chiudi le palpebre, non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure.
Abbiamo ascoltato Caparezza con Vieni a ballare in Puglia, che è veramente una canzone misto di tarantella un po', credo, mi sembra. Cosa dici tu, Andrada, che ti intendi di musica?
Sì, è un misto di tarantella.
È vero?
Diciamo così, sì.
Diciamo...
molto divertente.
Sì,
allegra
molto.
Come canzone.
Molto, infatti mi è piaciuta parecchio. Speriamo che quest'estate diventi un po' il tormentone, così quando andiamo a ballare si balla anche
tutti
questa canzone. Esatto, tutti in Puglia. E adesso parliamo, però cambiamo argomento, parliamo di un festival, il SUC a Genova, che è un festival che dura 15 giorni, veramente una grande manifestazione. Ne parliamo con Carla Peirolero, ideatrice e organizzatrice del festival. Buongiorno, come va? Tutto bene?
Bene, abbastanza bene. Direi che siamo molto sotto pressione, perché siamo proprio nell'indirittura finale, direi che siamo molto orgogliosi di questa manifestazione e soprattutto del calendario speciale, anche perché sono 10 anni che compiamo quest'anno e quindi volevamo fare un'azione veramente un po' particolare.
Quindi quest'anno è un anniversario importante, i 10 anni, e in più appunto dura 15 giorni ed è uno spettacolo all'interno della città vera e propria, no? è stata ricostruita scenograficamente.
Un bazar,
esatto, non mi veniva in mente.
Sì, è un bazar dei popoli, nel senso che abbiamo ricostruito con Luca Antonucci, lo scenografo, un vero e proprio souk, un mercato esotico con 35 botteghe che sono animate a loro volta da altrettanti tra artigiani, ristoratori, commercianti, mercanti di tante provenienze etniche. Al centro c'è una pedana palcoscenico su cui si avvicendano iniziative culturali, animazione, spettacoli che hanno per tema quello dell'incontro tra culture, quindi dalla Grecia all'Ucraina, all'Albania, passando per l'Iran, passando attraverso tanti paesi che in qualche modo al souk rappresentano le loro identità.
Perché questa idea del mercato?
Ma perché noi, insomma, ci piaceva questa idea che era un po' partiva dai souk preislamici, dove oltre alle merci venivano portate, ancora parliamo di tanti, tanti secoli fa, venivano portati racconti, poesie, cioè qualsiasi cosa uno avesse portava al mercato per offrirla agli altri. Lo stesso c'è un proverbio africano che dice: il mercato è la casa di tutti ed è la casa di nessuno, un proverbio che ha scovato il nostro amico Marco Aime, antropologo, e devo dire che questa idea che il mercato, la fiera, un po' anche quello che era nella cultura contadina di un tempo, sia luogo di scambio, di convergenza, di incontro, di racconti, del ritrovarsi quasi come succedeva ai nostri tempi, forse dei nostri genitori, alle fiere, no? Per scambiarsi le cose che succedono, per fare festa, per portare prodotti, per mangiare insieme cibo particolare. Ecco, questa è l'idea che è dietro al souk, quando l'abbiamo pensato io e Valentina Arcuri.
Il festival comincia sabato, il 7, e andrà avanti fino al 21 di giugno. Qualche anticipazione?
Ma direi che senz'altro la presenza della viceministra del governo francese, Fadela Amara, una nostra grande amica, è la delegata ai problemi della città da parte di Sarkozy, è una donna che è stata per tanto tempo la presidente di Niput, Nisumis, una grandissima associazione che si occupa dei diritti delle donne a Parigi e non solo, perché praticamente in tutta Europa ci sono l'associazione della presidenza d'Europa, e poi da lì in avanti grandi ospiti da Pippo Del Bono a Mahmoud Darwish a Massimo Bucchi, che premierà i ragazzi vincitori del concorso Pro e Incontro delle scuole superiori di Genova e Provincia insieme all'assessorato all'istruzione della provincia. Abbiamo creato questo concorso proprio perché non ci siano solo slogan contro l'integrazione, ma slogan pro favorevoli all'integrazione, quindi slogan, spot, verranno appunto premiati sul palco del souk il 9 giugno e poi tantissimi altri. Ma direi che il souk è uno spettacolo nello spettacolo. Arrivare alle 4 e passare l'intera giornata e stare con noi fino a mezzanotte significa assistere in continuità a qualche cosa che accade e soprattutto a quello che ha scritto qualcosa qualcuno su un messaggio del libro del souk: incontrarsi è già pace. Noi ci crediamo molto, è il luogo d'incontro e secondo me questo va difeso.
Grazie mille, con questo la ringrazio. Carla Peirolero, ideatrice e organizzatrice del Festival Souk di Genova, che comincia sabato 7 giugno e andrà avanti fino al 21. Grazie.
Grazie a voi e venite a trovarci.
Ancora due o tre appuntamenti prima di salutarci e di dare lo spazio al flashback. Allora, al Piccolo Eliseo a Roma il 7 giugno, quindi sabato, Lorenzo Porta del Lungo suona il piano e suonerà brani dal jazz alla musica classica, da Billy Evans a Beethoven. E poi invece ci spostiamo a Genova, dove al Mojo Atlantic Club, alla Piccola Corte, al Teatro Stabile di Genova, organizza dal 10 al 14 giugno l'ultimo appuntamento della rassegna Sguardi Contemporanei, in scena Mojo Atlantic Club dell'inglese Jeff Butterworth, tra Pinter e Tarantino, una commedia thriller ambientata in un nightclub di Soho. E poi so che c'è anche qualcosa in quel del Piemonte.
Sì, il Reading Park è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Piemonte e del Circolo dei Lettori, che avrà luogo dal 12 giugno all'8 luglio. Consiglierei l'appuntamento a Torino il 28 giugno con Cristiano Godano e Marlene Kunz, che presenteranno Terrore dalle ore 21:15 e ad Avigliana Michele Di Mauro e Banda Osiris, Ma che bella serata.
Benissimo, adesso diamo spazio al flashback che oggi si occupa di un grande, direi quasi un mito, David Bowie.
Legato alla musica.
Non c'è che dire, questo giovane ex mod londinese ha davvero talento e si sta dimostrando un grande istrione della musica pop. Stiamo parlando di David Bowie, che si è inventato un alter ego nel suo ultimo lavoro con il suo gruppo. Il disco si intitola The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. E noi ci chiediamo se questo bellissimo cantante non sia sul serio venuto da Marte. Travestimenti, glam rock e canzoni semplicemente bellissime. Ecco il marchio di fabbrica del truccatissimo David. Non possiamo adesso non farvi ascoltare il pezzo forse più rappresentativo della sua ultima fatica, Ziggy Stardust. Lui è il camaleontico David Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego,
bentornati in studio con Flashback, la rubrica quotidiana sulla grande storia del rock. Avete appena ascoltato Ziggy Stardust di David Bowie, registrata in pieno periodo glam rock. Già piuttosto celebre a cavallo tra i 60 e i 70, Bowie consacra la sua fama nel 1972 con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un'idea di album che riguarda una band proveniente dallo spazio cosmico. Supportato dagli Spiders from Mars, Ronson, il bassista Trevor Boulder e il batterista Woody Woodmansey, Bowie, nei panni di Ziggy, lancia un tour mondiale che diviene immediatamente leggendario, pieno di costumi stravaganti e ambientazioni esotiche,
Il tour spinge Ziggy Stardust, considerato dai critici come uno dei migliori e più autorevoli album del decennio, in vetta alle classifiche. Il brano che dà il nome al disco diventa una hit internazionale, mentre John, I'm Only Dancing, raggiunse il primo posto della classifica inglese, ma non viene distribuito come singolo negli Stati Uniti a causa del testo troppo spinto. Per coronare il suo anno più fecondo, Bowie produce Transformer di Lou Reed, nonché All the Young Dudes di Mott the Hoople, e scrive inoltre il brano con cui si intitola l'album. Come se non bastasse, scandalizza la stampa internazionale dichiarando di essere gay, a dire il vero Bowie è bisessuale, divenendo la prima importante rock star a parlare apertamente della sua omosessualità.
Radio Zainet, abbiamo concluso questa puntata di oggi ricca di avvenimenti. Abbiamo parlato con Caparezza del suo ultimo lavoro, abbiamo parlato del Succa Genova, un festival che è ambientato come se fosse in un mercato, e poi naturalmente David Bowie con il nostro flashback. Insieme a me oggi hanno condotto Andrada del liceo sociopsicopedagogico Regina Margherita.
Grazie, ciao.
E India del liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino.
Ciao, grazie.
Grazie a Fabio che ha curato la parte tecnica, un saluto, Zainet torna lunedì.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.